Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati. Ben ritornato tra di noi il professor Giorgio Binelli.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Quest'oggi il professor Binelli ci propone di andare a fare così una conoscenza più diretta e più ravvicinata con...
Ma non troppo, perché sennò ci morde.
E appunto, stavo dicendo, professore, proprio questo, no? Con un animale che è sempre stato un po', diciamo, quello che ha spaventato l'umanità.
Sì.
Nei secoli.
Dai millenni, potremmo dire.
E che quindi forse non abbiamo amato molto.
Molto. Insomma, basta col suspense, è il lupo.
È il lupo, sì. Il lupo che poi sarebbe della famiglia dei cani, no?
Anzi, no, il cane è il lupo. I cani sono una variante, la variante addomesticata del lupo.
Perché parleremo del lupo? Perché nelle nostre montagne, sulle Alpi, c'è, non so se è già stata effettuata oppure si andrà ad effettuare, la ripopolazione di questo animale.
Ecco, allora...
A che cosa serve il lupo?
Il lupo serve per far paura a Cappuccetto Rosso, innanzitutto. No, a parte gli scherzi, mi è venuto in mente parlare con lupo. Spieghiamo un pochino agli spettatori come mai siamo passati dalla coltivazione intensiva al lupo. Semplicemente perché nella nostra università, come al solito, attualmente lavora anche una ricercatrice norvegese che si occupa dell'analisi genetica delle popolazioni di lupo attraverso tutta l'Europa, che si chiama la dottoressa Astrid Stronen. E siccome io, diciamo, essendo quello che si occupa di genetica di popolazioni all'Insubria, diciamo, io sono un po' il suo responsabile, anche se la dottoressa Stronen lavora in maniera del tutto indipendente. Quindi mi è venuto in mente che poteva essere di interesse, perché recentemente la dottoressa Stronen ci ha fatto un seminario da cui sono emerse diverse cose molto interessanti sulla struttura genetica delle popolazioni di lupo dell'Europa e dell'Italia. Quindi, diciamo, adesso pensavo di fare questa trasmissione prima parlando un po' in generale del lupo, della storia recente delle popolazioni di lupi, e poi di parlare un pochino del ripopolamento del lupo e dei vantaggi e dei problemi a cui questo può portare. Quindi, per esempio, conviene ricordare agli ascoltatori che, per quello che riguarda in particolare l'Italia, il lupo è stato sterminato, proprio sterminato, nelle Alpi, dagli uomini. Sì, il lupo non ha predatori naturali in Europa, è in cima alla catena alimentare, quindi
uno ce l'ha.
Come?
L'essere umano.
Sì, esatto, sì. Quindi quando si diceva homo homini lupus, ma anche homo lupi lupus. Quindi, dicevamo, è stato sterminato sulle Alpi, sui versanti francesi e svizzeri, diciamo il confine francesi e svizzeri, già dal XIX secolo, quindi già dalla fine del 1800 che i lupi erano stati sterminati. Sulle Alpi italiane, invece, la scomparsa del lupo si fa risalire ai primi anni del XX secolo, quindi comunque poco dopo, un paio di decenni dopo. Da allora il lupo non è stato più una presenza sulle Alpi,
motivo è stato sterminato?
È stato sterminato essenzialmente per motivi economici, nel senso che il lupo ogni tanto mangia le pecore, come ben sappiamo da molta letteratura e da molte favole, e quindi, diciamo, erano state anche finanziate delle campagne per l'eliminazione di questo predatore che andava a interferire con le attività antropiche, essenzialmente con l'allevamento di ovini e anche di bovini, peraltro, perché... E quindi, diciamo, in un'epoca in cui diciamo, l'interesse, la preoccupazione per l'ambiente era assai bassa, per non dire inesistente,
forse non si aveva
proprio questa percezione per nulla, eliminare una specie costituiva sembrava solamente un vantaggio. Ok, quindi in realtà ora noi sappiamo che perdere una specie è un disastro dal punto di vista sia evolutivo ma sia anche delle risorse naturali, perché per esempio se uno rimuove il predatore top di gamma, come si direbbe adesso, tutti gli animali da essi predati poi hanno un'esplosione demografica, valga il caso, anche se non è proprio diretta in questo caso, ma le popolazioni di cinghiale sì. Sono tenute a bada anche dai lupi, togliendo i lupi i cinghiali si espandono.
Abbiamo avuto
fatto una cosa un po' semplificata,
sì,
per carità,
molto
però
semplificata, però qualche problema in zona c'è stato.
Ecco. Però appunto dicevamo, in questo processo di eliminazione del lupo si sono salvate alcune popolazioni dell'Appennino. Non si è riusciti a eradicare completamente i lupi dell'Appennino, per cui diciamo a partire dai primi anni 90, quindi 25 anni fa, diciamo, tanto per dare un arco temporale, i lupi, per motivi che possiamo immaginare, per esempio l'abbandono delle campagne, il ritorno allo stato selvatico di molte zone rurali di ambiente montano, eccetera, eccetera, i lupi hanno ricominciato a crescere di numero e siccome il lupo è un animale molto mobile, ha cominciato a migrare verso nord. E quindi piano piano, ma neanche poi tanto, perché nell'arco di 25 anni, adesso tutte le Alpi sono ripopolate. Cioè si trovano molti branchi di lupi nelle regioni alpine. Per esempio, nell'ultimo, qui mi sono preso qualche appunto, se no mente non me lo ricordo, ma nell'ultimo censimento che è stato fatto sulla presenza dei lupi, che risale al 2016, quindi un paio d'anni fa, molto recente, sulle Alpi si sono contati 65 branchi di lupi.
65 un branco di lupi quanti individui sono, più o meno, grosso modo, diciamo?
Tra i 10 e i 20.
Quindi una forte ripopolazione.
Quindi c'è un forte ripopolamento del lupo. E quindi i cappuccetti rossi di casa nostra ricomincino a stare attenti. No, in realtà sulla storia delle relazioni tra il lupo e l'uomo è stata scritta appunto molta letteratura, perché in realtà pare che le fonti sono un po' divergenti, però appunto siccome le fonti ormai sono un po' antiche, perché ormai sono 150 anni che il lupo sulle Alpi non c'è più, ma ci sono fonti un po' discordanti, ci sono fonti secondo le quali gli attacchi di lupi a uomini erano pressoché inesistenti, cioè si verificavano con frequenza bassissima. Secondo altre fonti, invece, alcuni lupi attaccavano l'uomo, in particolar modo si parlava dei giovani pastori, cioè però uomini, young people, come si direbbe adesso, quindi non persone adulte comunque. Però comunque, insomma, diciamo, la minaccia del lupo per l'uomo è stata un po' esagerata, diciamo, perché il lupo è oltretutto un animale piuttosto schivo, come saprà chi avrà cercato magari di andarlo a vedere in alcune tenute apposta. Il lupo è un animale schivo e sta abbastanza alla larga dall'uomo, perché essendo anche animale intelligente ha imparato a capire.
La fame forse lo spinge,
però adesso c'hanno un sacco di cinghiali da mangiare, quindi non è un problema, scusate la battuta.
Va bene, ma comunque questa è la realtà in natura, no?
Esatto. Per esempio, quindi in questo momento, diciamo, le politiche ambientali e le politiche politiche si trovano a dover fare i conti con una specie che è tornata e non è una specie di minore importanza, ma è uno di quelli che si chiamano i grandi mammiferi carismatici, cioè se uno parla del lupo tutti sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Se c'è qualche mio collega zoologo che si occupa dei vermi del sedimento marino, è un po' difficile appassionare la gente a un argomento del genere, per quanto molto interessante. Invece uno parla del lupo,
certo.
E dice, ah, il lupo.
Anche la nostra fantasia è sempre stata sollecitata da racconti più o meno veri, più o meno immaginari.
Sì, in cui si va appunto dalle favole di Esopo e Fedro, certo, no? Superior, certo, Stabat, certo. Lupus.
Non dimentichiamo, siamo in casa francescana, sì. Quindi.
Come si può scordare il famoso lupo di Gubbio,
appunto,
che peraltro era un buonone, cioè era un cagnone affettuoso, insomma, alla fine. Il lupo di Gubbio, beh, poi nella letteratura più o meno fantastica, nel folklore, i lupi mannari hanno sempre svolto l'uomo che si trasforma in lupo, quindi c'è anche questa, diciamo, condizione, questo
quando la pedagogia
totemico.
Era ancora qualcosa di fantastico, sì, no? Di sconosciuto, si educavano persino i bambini, no? Guarda che poi arriva
il lupo e ti porta ti via e ti mangia, esatto, e poi
queste povere creature, immaginiamo così.
Ma anche a livello europeo c'era per esempio stata in Francia la famosa bestia del Givaudan verso la fine del Settecento, che era questa bestia di cui non si è mai accertata esattamente l'origine, che aveva sbranato molte persone finché
non
era stata cacciata.
Non dimentichiamo quel bellissimo film Balla coi lupi, no, dove il lupo si è ripreso un ruolo molto più vicino all'uomo, no? Ha potuto influenzare, diciamo, l'abbandono della paura che abbiamo, che si è stata costruita, no, nell'uomo, sia la letteratura più moderna, compreso anche quel film dove invece il lupo diventa un buon cagnone, quello che ci teniamo in casa, esatto, e coccoliamo, esatto, tutti i giorni.
Beh, ma per esempio questa cosa qui ha sicuramente un'origine molto 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 antica, nel senso che non possiamo neanche immaginarcela, perché i nostri cani all'inizio erano lupi. Quindi molto probabilmente agli inizi, cioè questa relazione uomo-lupo è continua perché i primi cani erano lupi.
Professore, sa che stando di fronte a lei mi verrebbero domande che poi ci fanno scivolare. Prego. Però da un'altra parte. Ma
tant'è vero che il nome scientifico del lupo è Canis lupus e il nome scientifico del cane è Canis lupus familiaris, a indicare il fatto che si tratta di lupi che sono stati, vabbè, addomesticati. Ormai l'addomesticamento del cane prosegue da molti millenni, risale a circa 8.000 anni fa, adesso citando un po' a memoria, quindi è da 8.000 anni che i primi lupi, che avevano trovato evidentemente conveniente trovare cibo,
certo,
perché trovare cibo presso i fuochi o i primi insediamenti umani, l'uomo probabilmente ha trovato comodo avere a fianco questi animali che sono già socievoli per conto loro, ma in più molto probabilmente davano l'allarme nel caso,
certo,
che si avvicinasse, quindi, certo, piano piano è nata questa, poi
relazione
il lupo
tra...
da lupo, insomma, da predatore top di gamma, come dicevamo, si è trasformato in molti casi nel festoso accattone che adesso abbiamo in casa molti di noi.
Bene, ci concediamo una breve pausa, professore. Restate con noi perché il discorso si sta facendo sempre più accattivante e interessante. A tra poco.
Aspettare trovo male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita non ha capelli, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, insieme al professor Giorgio Binelli, insieme in compagnia dei nostri lupi. Allora, il lupo è un cane, il cane è un lupo. Professore, come è accaduto, lei sicuramente ce lo può spiegare, come è accaduto che dal lupo, predatore, selvatico, eccetera, siamo arrivati ad avere un'infinità di... Io le definisco razze diverse di cani.
Sì, va bene, vengono chiamate razze, effettivamente. Chiamate usiamo razze. Il termine razza per i cani.
Ecco,
razze
canine diverse. Come è potuto accadere? Cosa c'entra la genetica poi in tutto questo?
C'entra tantissimo, perché se è avvenuto è per colpo o per merito della genetica. È nel senso che il cane rappresenta, o meglio, le infinite razze canine che abbiamo a disposizione oggi rappresentano un bellissimo esempio di selezione artificiale, che quindi ci dimostra anche come la selezione naturale agisca in natura. La selezione artificiale è semplicemente un processo di selezione del tutto analogo a quello della selezione naturale, che ha agito e sta agendo su tutte le specie, dove l'ambiente in questo caso è costituito dalla volontà dell'uomo di ottenere dei particolari caratteri. Quindi, per esempio, adesso facciamo degli esempi un po' banali, ma non troppo lontani dal vero. Voglio un cane che sia in grado di entrare nelle tane dei tassi per fare la caccia al tasso? Seleziono i cani del mio branco di cani, sono della mia muta di cani, che hanno le gambe un pochino più corte, e li incrocio fra loro. Poi prendo tra i figli di questi gli animali che hanno le zampe più corte di tutti e li incrocio ancora tra di loro. Alla fine cosa ottengo? Ottengo il bassotto, che è un cane che è stato selezionato per entrare nelle tane dei tassi e dar loro la caccia. Adesso non pensiamo a quei bassottini, a quelle salamelle su zampe che girano per strada. Scusate, io non... mi scuso con tutti i proprietari di un bassottino.
Sono simpatici.
Sono molto, assolutamente simpatici. Però per dire, diciamo, adesso ho usato un esempio, oltretutto nel caso dei bassotti poi è intervenuta una mutazione spontanea per cui hanno il gene del nanismo che è espresso solo nelle zampe ma non nel resto del corpo. Quindi, ma questo sarebbe tutto
ma
un altro discorso.
Allora, è
assai complesso, anche lo studio delle della genetica del cane è assai complessa. Oppure si sono selezionati i cani di miglior carattere, quelli più affettuosi. Faccio incrociare tra loro quelli più affettuosi, ottengo cani che sono sempre più affettuosi, finché ottengo un cane che mi sbavaccia tutto appena torno a casa.
Senta, professore, una piccola curiosità anche questa. Oggi si è scoperto che la compagnia di un animale, ovviamente preferibilmente il cane, no, può essere usata come terapia davanti a malattie importanti. Questo è stato possibile attraverso una selezione? Si è scoperto per caso? Si andrà a selezionare i cani, come dice lei, più affettuosi, più vicini?
Non sono un grande esperto di pet therapy, però so che la fanno, viene fatta per esempio non solo con i cani ma anche con i gatti,
sì,
che è la cosa un po' sorprendente perché il gatto, come ben sappiamo, è una bestia del tutto indipendente, o con i cavalli anche addirittura. Comunque,
certo,
con tutte, sono tutte specie addomesticate, quindi in cui alcuni caratteri, magari il gatto un po' di meno, però sono tutte specie in cui i caratteri di affezione con l'uomo, cioè, sono state selezionate per stare bene insieme con l'uomo, per cui anche noi tutto sommato siamo adattati a stare bene in compagnia di un animale. Magari più con un cane che con un cavallo, magari con un gatto sì, stiamo bene col gatto perché fa compagnia, però i gatti sono...
Perché è morbido e caldo
e rilascia ioni negativi quando accarezzato, che fanno bene all'umore.
Ma... Oh, che meraviglia! Adottiamo tutti un gatto.
Se allora posso dire una curiosità, è stato pubblicato uno studio da dei giapponesi in cui hanno dimostrato per l'ennesima volta che i gatti capiscono benissimo di essere chiamati, ma essenzialmente, scusate il termine, se ne fregano. Cioè il gatto è perfettamente in grado di riconoscere il proprio nome, così. Ma al massimo, e i proprietari di gatti lo potranno confermare, al massimo fanno con le orecchie o muovono la coda o magari non fanno proprio niente. Per cui cioè il gatto essenzialmente è predisposto a dire sì, mi ha chiamato, fa niente.
Dici che c'è una famosa vignetta che se chiami il cane ti risponde, se chiami un gatto ti manda un'email e ti dice ti farò sapere.
Esatto, quindi insomma, per cui per dire, tornando al discorso principale, tutti noi abbiamo ben presente l'amplissima gamma di varietà di razze canine, per cui andiamo dal Chihuahua fino al Leon Berger o al pastore del Bernese o ai vari pastori georgiani, che sono cani che raggiungono dimensioni assai rispettabili, diciamo.
Sono vitelli più che cani.
Esatto, sono vitelli pelosi. E anche forme, colori, caratteristiche psicologiche, nel senso che sappiamo che ci sono cani tendenzialmente più tranquilli, cani più aggressivi, cani più isterici, insomma, a seconda.
Ma questo anche indipendentemente dalla razza del cane, perché anche nella medesima razza si possono riscontrare atteggiamenti molto diversi.
Certo, si tratta pur sempre di caratteristiche che sono molto legate al tipo di addestramento che i cani hanno ricevuto, per cui i cani potenzialmente pericolosi, se cresciuti sempre in maniera tranquilla, non lo sono affatto, invece magari il chihuahua del vostro amico vi si attacca alla caviglia perché è stato cresciuto in maniera aggressiva, quindi questo
quindi molto
dipende in questo caso addestramento. Però c'è una base, insomma, i cani cosiddetti da difesa o da combattimento sono stati selezionati per caratteristiche per quanto un po' aleatorie, come l'aggressività.
Nominiamone uno per tutti, che è diventato anche quello, è entrato nell'immaginario comune, il Doberman. Si dice che sia un cane così aggressivo di natura, naturalmente. Che si sappia, è così?
Ma che si sappia, diciamo, è stato selezionato il Doberman come cane molto robusto e sempre robusto e, diciamo, atletico, un cane atletico. Poi l'aggressività gli viene data con l'addestramento. Perché io, per esempio, tutti i Doberman che ho conosciuto erano dei cuccioloni fantastici.
Quindi secondo come si addestra. Ma alle volte vede, le favole metropolitane attecchiscono molto bene. Quindi bisogna fare attenzione, conoscere meglio ciò di cui vogliamo parlare. Professore, torniamo ai nostri lupi.
Quindi, dicevamo, il problema principale che ci si trova a dover affrontare adesso in termini di politiche della conservazione è la presenza, o meglio, la rinnovata presenza di questo grande predatore, di questo grande mammifero. In particolar modo c'è un problema legato all'incrocio, alla ibridazione tra il lupo e il cane. Perché il cane e il lupo, essendo la stessa specie, possono ibridare e dare origine a progenie fertili. Questo fatto è documentatissimo, avviene, per esempio è stato confermato dal punto di vista genetico, cioè si sono trovati degli ibridi cane-lupo, sia sugli Appennini che in Spagna. Sto leggendo qui la lista delle ibridi confermati, in Estonia, in Lettonia, in Norvegia, in Iran, e sicuramente questa cosa accade anche nell'Europa centrale, solo che finora non è ancora stata studiata, però, quindi... Di solito questo è un incrocio asimmetrico, nel senso che nella maggior parte dei casi si tratta di papà cane e mamma lupa, cioè l'incrocio avviene tra un cane maschio e una lupa femmina.
Questo
avviene spontaneamente, non è indotto. E come mai avviene questo? Perché ovviamente il lupo, essendo un animale girovago, cosa fa? Incontra, per esempio, il cane da pastore. O i cani randagi, cani abbandonati, cani che ritornano allo stato ferino, oppure cani che hanno un padrone ma non vengono controllati e quindi escono... dai confini della tenuta, ma girovagano liberamente per i boschi e per le cose, e evidentemente si incontrano sono in grado e oltretutto di avere progenie fertile.
Si possono riconoscere i cani nati da ibridazione?
Assolutamente sì. E su questo appunto volevo fare la parte finale di questo breve raccontino, perché si possono riconoscere sia dal punto di vista dell'aspetto, diciamo, alcuni, io farei molta fatica credo a riconoscere, però diciamo chi lavora con i lupi dice che si può vedere, ma essenzialmente ho fatto una rapida ricerca in letteratura. L'unico sistema confermato che è in grado di riconoscere con sicurezza l'ibrido, anche dopo molte generazioni, è ovviamente la genetica. Perché si possiamo riconoscere il DNA del cane dal DNA del lupo, perché nel corso dei tanti mila anni che sono passati dalla separazione del lupo dal lupo addomesticato, si sono accumulate un certo numero di differenze nei genomi dei due pool genici. Quindi si riesce a seguire questa cosa in maniera del tutto analoga a quella che si fa sempre, torniamo come al solito con i RIS, no? Il solito sistema che utilizzano i RIS, si va a vedere alcune regioni del genoma e da queste si riesce a stabilire se abbiamo a che fare con un lupo puro sangue, con un cane puro sangue, con un ibrido lupo-cane o addirittura con un ibrido di seconda, di terza generazione, con un reincrocio. Si può vedere dalla proporzione del genoma di lupo e cane presente.
Professore, una cosa, dopo chiediamo una breve pausa. Per tutti coloro che amano gli animali e che non vogliono assolutamente farti soffrire, eccetera, io sono convintissima che quando si va a fare un prelievo di sangue che si va a fare su un cane per vedere, per conoscere poi la sua storia genetica.
Si può fare in realtà, diciamo, è un po' difficile riuscire a fare un prelievo di sangue a un lupo, ecco, mettiamola così.
Insomma, come li catturano, noi almeno per quello che notizie che arrivano.
Fare in questa maniera, si può fare col prelievo di sangue, ma si può fare in maniera addirittura ancora più indolore, per esempio con i ciuffi di pelo. Perché sul bulbo pilifero ovviamente ci sono delle cellule e quindi questo c'è DNA abbastanza per fare le analisi, oppure dall'analisi delle deiezioni.
Ecco, perché, no, ci tenevo che lei facesse questa precisazione.
Ci sono metodi non invasivi assolutamente per fare l'analisi del DNA.
Quindi di ciuffi di pelo ne perdono
a volontà, no? O glieli facciamo perdere, perché si possono mettere delle cose, tipo immaginate delle cose di carta moschicida. Quando il lupo passa, gli resta appiccicato un po' di pelo.
Benissimo, avevo detto che ci saremmo concessi una breve pausa, ma dopo torneremo su questo argomento che è veramente molto vivace ed interessante. A tra poco. Eccoci nuovamente insieme, le promesse vanno sempre mantenute, vero? Torniamo a parlare dell'ibridazione dei lupi.
Allora, diciamo
che
adesso
sta aumentando, se ho ben capito.
Sta rappresentando un grosso problema per l'integrità genetica del lupo. Il problema è per il lupo in questo momento, non per il cane né per noi. Adesso mi scuso con i nostri 25 ascoltatori, ma faremo una piccola parentesi tecnica. Nel senso che un fenomeno molto ben conosciuto è l'ibridazione dovuta essenzialmente all'uomo, perché diciamo aspetti antropogenici, tra specie selvatiche e le loro controparti addomesticate o domesticate nel caso delle piante. E questo rappresenta, diciamo, una delle principali preoccupazioni al momento attuale della biologia della conservazione, della genetica della conservazione e dell'ecologia. Infatti, cosa succede? Succede che nel momento in cui il pool genico della specie selvatica, il lupo, torna in contatto con il pool genico, quindi con i geni della specie addomesticata, in questo caso il cane, succede che degli alleli che sono dei geni che sono stati selezionati nella specie ovviamente addomesticata rientrano in un pool genico che è del tutto selvatico. Mm-hmm. Ok? Sì. Allora, questa cosa potrebbe essere in un certo caso benefica, diciamo, potrebbe essere avere degli aspetti positivi, nel senso che riportiamo nel pool genico naturale degli alleli con valore adattativo a diversi ambienti. Ma molto più probabilmente quello che si va a fare è innanzitutto l'omogenizzazione dei due pool genici, quindi si perde, diciamo, l'unicità genetica dei due pool, ma soprattutto si può andare a disturbare quelli che sono dei geni che si sono perfettamente adattati a quell'ambiente, nel caso del lupo, quindi tutte le combinazioni di geni che hanno portato il lupo ad essere diciamo, il predatore top di gamma, come diciamo, quindi un animale perfettamente adattato al suo ambiente, un animale altamente sociale e insomma con problemi. A parte il problema principale, che sarebbe la perdita dei geni del lupo,
cioè la perdita
geni originali del lupo, e questo sarebbe un po'.
Allora, il lupo ha si è evoluto con una specificità di geni nel corso di parecchi secoli.
Se lo rimettiamo in contatto con il cane adesso,
e questi suoi geni l'hanno fatto ben adattare anche ai climi dove
esempio,
nasceva, dove cresceva,
esatto,
no?
Al clima preso
dove
come esempio dell'ambiente.
Anche.
Esatto.
Allora,
invece il cane ha subito un processo di addomesticazione,
certo,
per cui sono stati selezionati dei caratteri che potrebbero rivelarsi svantaggiosi una volta tornati allo stato naturale. Per esempio, tutti noi fa piacere avere il Labrador che ci accoglie festoso, così, però essere tanto festosi in natura magari potrebbe essere un pochino controproducente. Mi immagino il lupo che si avvicinerebbe all'orso festosamente.
Non è possibile.
Il segnale che darebbe a un orso non sarebbe, diciamo, dei più.
Se la guardiamo nell'ampiezza globale, verrebbe da dire che l'uomo riesce a fare veramente di tutto e di più, ma anche dei danni. Cioè, in questo caso, il fatto di aver così estinto il lupo, che poi spontaneamente questo lupo si è riappropriato dei suoi territori, delle sue postazioni di vita, dove è riuscito a vivere, moltiplicarsi, eccetera. Adesso sempre l'uomo, in via indiretta ovviamente, non volutamente, io credo, no? Riesce a ridistruggere un'altra volta.
Certo, sì, ovviamente, non in maniera diretta, perché è l'effetto,
certo,
comunque del contatto tra il lupo e la specie addomesticata.
Mi perdoni la domanda un po' cattivella, ma e allora se si estingue il lupo cosa può succedere?
Se si estingue il lupo, sia sotto forma di estinzione fisica, nel senso che non ce n'è più, o diciamo una simile estinzione dovuta al fatto che perdiamo i geni tipici del lupo, perché diventa tutto un ibridone tra specie selvatica e specie addomesticata. Questo rappresenta un problema dal punto di vista della conservazione delle risorse, perché innanzitutto diciamo è un danno al pianeta, tanto per usare una terminologia in voga adesso, perché praticamente il lupo, come tutte le altre specie che esistono sulla faccia della Terra in questo momento, sono il risultato di miliardi di anni di evoluzione a partire dalle prime forme di vita fino ad adesso, e quindi diciamo non è bello pensare che noi come specie abbiamo contribuito a eliminare un lavoro che sta andando avanti centinaia di milioni di anni. In secondo luogo, perché si va a costituire nuovamente uno squilibrio dal punto di vista ecologico-ambientale, e ovviamente, come al solito, introducendo uno squilibrio non sappiamo mai quali possano essere le conseguenze. Terzo, sarebbe un peccato da un punto di vista, cioè terzo, anche lasciando perdere gli aspetti scientifici, da un punto di vista etico, cioè con che diritto noi decidiamo di far fuori una specie. So che molti di voi hanno pensato: ma perché esistono le zanzare? Però anche in questo caso, con quale diritto noi stermineremmo le zanzare?
Questo è un argomento interessante.
Peraltro questo è un problema puramente etico, quindi a questo proposito ciascuno ha il suo sentire. Comunque, tornando al lupo, il problema adesso, come dicevamo, diventa un problema politico, perché il problema è dei cosiddetti, adesso si usano sempre questi termini anglicizzati, è dei decision makers, cioè chi fa le leggi, chi fa le norme, cosa fare degli ibridi. Cosa facciamo degli ibridi? Li ammazziamo? Facciamo fuori un sacco di cagnoni? Introduciamo delle norme più restrittive a carico dei padroni di cani in zone dove c'è il lupo, in maniera che i cani non possano più andare in giro?
Sì, ma fatte queste leggi, poi non sono leggi... Non è disciplinare il traffico stradale, ecco,
esatto.
Voglio dire,
quindi,
ecco, condizionare anche un cane, il cane che uno ha in casa, limitargli la libertà, è possibile farlo, perché ci sono cani che vivono in un appartamento in città, quindi ci vivono anche bene, si può fare, ma bisogna vedere il proprietario del cane se è disponibile.
Anche questo fa parte di vivere in una comunità, per esempio, adesso facendo gli esempi del tutto ipotetici, ma se venisse una legge che impedisce che i cani che vivono in una determinata zona vadano in giro per i boschi, bisogna rispettarla.
Non mi faccia fare
però
battute
non facciamo altre battute cattive. Ecco. In realtà, come dicevo, il problema è assai complesso, poi magari qualcuno dei nostri ascoltatori potrà sembrare un po' di secondo piano rispetto a altri problemi che ci sono attualmente, ma in realtà i problemi che riguardano la conservazione delle risorse naturali in realtà dovrebbero essere quelli di primo piano. Però, diciamo, da un lavoro che è stato pubblicato ancora contro gli autori, la dottoressa Stronen, dove è stato fatto un'analisi a livello europeo sentendo le opinioni di diversi esperti su cosa sarebbe meglio fare, sono emerse due cose interessanti. Primo, che quando si passa all'atto pratico, i consigli che vengono dati dipendono dal background culturale della persona che li dà. Per esempio, sono chiamato in causa perché, per esempio, c'è una notevole divergenza di opinioni tra ecologi e genetisti. Essendo un genetista, ovviamente mi devo schierare. In questo caso mi devo schierare. Ma la seconda cosa, c'è anche un altro fattore. Ci sono molte persone attualmente che vorrebbero risterminare i lupi. Allora, questo è un problema, perché nel momento in cui io do carta bianca per l'eliminazione dell'ibrido, per esempio, praticamente sto dando voce a chi vuole risterminare i lupi. E allora anche qui però si tratta di politiche, cosa facciamo? Il lupo ogni tanto si mangia la pecorella o la cosa, e quindi...
Certo che chi ha il gregge non ama i lupi.
Non ama i lupi, ovviamente. In realtà, come al solito, c'è c'è ancora mancanza di informazioni sufficienti, perché per quanto abbia detto prima che ci sono numerosi studi, ma in realtà non è che sappiamo ancora moltissimo sulla attuale presenza di ibridi né sul loro comportamento. Quindi, come al solito, è una questione di conoscenza. Più conosceremo, più sapremo.
Il nostro tempo l'abbiamo consumato tutto. Avrei altre domande, come ad esempio una la lancio così come un po' provocazione: ma un cane potrebbe tornare selvatico vivendo in un mondo selvaggio? Punto di domanda.
Sì.
La prossima volta la risposta.
È sì.
Grazie e a risentirci.
Arrivederci a tutti gli ascoltatori.